Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Passion Talks, un podcast dove in ogni episodio mi siedo con ospiti d'eccezione per chiacchierare di ciò che amano fare e per condividere i loro viaggi alla scoperta di se stessi, cercando di scoprire nel modo più profondo possibile tutto quello che c'è dietro ai loro grandi successi. L'ospite di oggi è Fabio Lalli. Fabio è un esperto di consulenza informatica, digital marketing e trasformazione digitale nel mondo dello sport. Fabio viene definito come un nerd prestato al marketing, per via del mix del suo background tecnico e della sua passione per il marketing e la psicologia. Nel corso della sua carriera ha fondato diverse società, tra cui Iqui, una consulting company specializzata in digital marketing e sviluppo di applicazioni per mobile, che ha venduto al gruppo B nel 2021. E Iconico, la sua attuale attività, che si concentra nell'aiutare le aziende in fase di startup a crescere, migliorare il prodotto, andare sul mercato e fare fundraising. Fabio ha anche una vasta esperienza come docente universitario e formatore su diverse tematiche di digital marketing e tecnologia, e ha scritto numerosi libri e pubblicazioni su questi argomenti. Ma c'è molto più nella sua storia. Fabio è come me un grande appassionato di corsa a lunga distanza e anche di arti marziali, avendo praticato Taekwondo per molti anni. In questa chiacchierata parliamo dell'esperienza imprenditoriale di Fabio, della trasformazione digitale nel mondo dello sport con la nascita dello Sport 4.0, dell'importanza di una sana cultura aziendale, di intelligenza artificiale e di molto altro. Potete trovare Fabio e seguire il suo lavoro sul suo sito personale fabiolalli.com e per i nostri ascoltatori appassionati di queste tematiche vi consiglio di seguire Fabio su LinkedIn perché pubblica articoli e blog interessantissimi su questi argomenti. Adesso mi taccio e vi lascio al vero motivo per cui siete qui. Signore e signori, Fabio Lalli. Eccoci Fabio, benvenuto a Passion Talks, sono proprio contento di fare questa chiacchierata perché seguo il tuo lavoro da qualche anno ormai e ci tenevo a conoscerti e a capire cosa c'è dietro al tuo percorso sia di vita che imprenditoriale, quindi benvenuto al podcast.
Ciao Martino, grazie intanto per l'invito e lieto di potermi raccontare un po' di più, sai, dietro le quinte non esce mai o comunque esce quando c'è l'occasione, ma ci sono magari tante sfaccettature in diverse situazioni che sono quelle che poi hanno caratterizzato il percorso, per cui...
Esatto, è proprio quello che cercheremo un po' di capire oggi in questa chiacchierata e mi piace sempre iniziare parlando di passioni. E se non sbaglio, tra le tue più grandi passioni c'è quella dello sport, che tra l'altro è una passione che condivido pienamente, e seguendo il tuo lavoro, come dicevo, da diversi anni, emerge anche una forte passione per nuove tecnologie e per tutto quello che è trasformazione digitale. Ci racconti un po' come sono nate queste passioni e com'è che hai capito che c'era l'opportunità di portare queste tue passioni nella tua carriera professionale?
Guarda, allora parto dallo sport, poi vediamo quella professionale che secondo me è un po' più travagliato come percorso. Allora, lo sport, diciamo che forse un po' per cultura di famiglia, un po' per stimoli, c'è sempre stato nella mia vita. Ho iniziato che ero piccolino, che mi hanno fatto fare nuoto, e sai che è la stessa cosa che sto facendo con i miei figli, no? Li faccio fare nuoto perché va bene, poi a un certo punto il nuoto o ti piace o t'annoia. Ecco, a me annoiava come annoia anche loro, tanto è vero che ho due piccoli rider che fanno snowboard oggi. E, no, io ho iniziato facendo sport sempre agonistico, nel senso che da quando facevo tennis fino a 16 anni, dai 16 anni fino ai 34 anni ho fatto taekwondo, ho fatto campionati, gare, allenamento sempre molto intenso. Devo dire pure che il periodo del taekwondo in particolare per me è stato forse il picco di disciplina sportiva, perché il taekwondo in particolare, ma le arti marziali forse, che per me sono lo sport adesso a distanza di anni, continuo a dire che è lo sport, non è uno sport, è un tipo di disciplina che ti porta secondo me ad un equilibrio fisico-mentale incredibile. Poi tutti gli sport, oggi io corro sulle lunghe distanze, come tra l'altro...
Vedo qualche medaglia, cosa sono?
Qualche medaglia, sì, questa è New York, poi c'è Roma, insomma c'è Berlino, ce ne stanno...
E infatti ho sbirciato il tuo Strava, che tanto per cambiare anche lì account verificato, sapevo che anche lì saresti riuscito, però sì, quindi no, forse a lunghe distanze.
Quando Il taekwondo mi ha portato ad avere tanta disciplina perché mi allenavo 4 volte a settimana, 3 ore, 3 ore e mezzo ad allenamento, per cui puoi immaginare che è un impegno non indifferente. L'alimentazione, la disciplina, le gare, il recupero, perché poi, sai, uno sport a combattimento ti porta dei segni, diciamo, dopo la gara che vanno oltre la stanchezza fisico-mentale, no? C'è pure qualcosa che ti porti dietro come segni che ti rimangono un po' addosso, e questo però, diciamo, per me è stato veramente il percorso e lo sport. Poi ho avuto la sfortuna di infortunarmi durante i campionati italiani e dopo un anno, diciamo, di ripristino del tendine, veramente che mi era partito, ho dovuto lasciar perdere le arti marziali, per cui mi è presa una depressione sportiva non indifferente per qualche anno, perché mi era stato detto che non potevo più praticare quello che era per me lo sport. Quindi per qualche anno, visto che coincideva poi con il lancio di Iqui, con la mia azienda un po' più impegnativa e grande, mi sono dedicato a quello e diciamo, occupato la mente con un altro sport, tra virgolette. Poi la verità è che ho avuto la fortuna di incontrare un pazzo furioso di nome Marco, che anzi, magari un giorno ti dirò di intervistarlo, perché è un altro pazzo che si è inventato una cosa bellissima ed è un malato di sport. Lui era arrivato in Iqui, portato da me e da mio fratello, perché era il coach dei nostri dipendenti. Noi abbiamo messo il coach in azienda a tutti i nostri dipendenti, e quindi oltre ad avere i massaggi in ufficio, la frutta fresca, una serie di cose, diciamo, a valorizzazione della persona all'interno dell'azienda, a un certo punto abbiamo messo questo coach. Lui giustamente viene e comincia a far allenare, a correre tutti quanti, fino a un giorno mi fa: "Ma Fabio, sai, fai correre tutti, ma tu sei l'unico che non corre". Io gli faccio: "Guarda, per me la corsa è un giro intorno al tatami, quindi non esiste la corsa intesa come esco di casa per andarmene lontano". Lui invece mi insegna a correre, mi sfida su una cosa che, se non ci fosse stata la sfida, probabilmente non avrei mai accettato, e lui mi dice: "Hai 39 anni, facciamo che a 40 anni fai 40 km". Ne mancavano 6 però di mesi ai 40 anni. E quindi in 6 mesi ci siamo preparati e io ho fatto il giorno dei miei 40 anni, cioè insomma nell'intorno di pochi giorni, la maratona di Firenze, che è stata la mia prima maratona, e lì ho preso la passione per la lunga distanza. Tanto è vero che sì, mi interessa migliorarmi quando posso sulla velocità, ma la verità è che a me piace proprio la distanza, perché è la parte più vicina, e qui mi lego alla parte professionale, alla resilienza, alla resistenza mentale dell'imprenditore, no? Al dover andare lontano, malgrado il contesto, malgrado, diciamo, cose che possono capitare, per quanto tu possa essere preparato. La maratona è come il fare impresa, è identico, cioè parti che hai fatto giorni e giorni di allenamento, di presenza in te stesso, nel saper come affrontare le cose, hai studiato il percorso, hai studiato tutto. E poi c'è sempre qualcosa che è diverso da quello che tu hai progettato, per cui la persona che se ne va, l'inciampo progettuale, il problema col cliente, il contesto che cambia, il meteo banalmente, no? Tu hai preparato per andare a fare una maratona, la tua prima maratona, io a Firenze ho trovato meno 3 gradi e il diluvio universale da 20 minuti prima della partenza, per cui per me è stato più che un battesimo. Tu figurati che sono arrivato all'arrivo, questa cosa la racconto sempre perché per me è stata incredibile. Passo l'arrivo, prendo la medaglia, a 100 metri dalla piazza dove c'era l'arrivo c'è un hotel, entro dentro e gli faccio al tizio: "Dammi una stanza". Quello mi guarda e mi fa: "Ma sono tutte da pulire ancora, stamattina ce l'hanno lasciate quelli come te che correvano". Gli faccio: "Guarda, non mi interessa, mi serve una doccia calda, dammi una stanza". Sono entrato in una stanza qualsiasi di questo hotel, ho fatto una doccia calda, vestito, perché ero tipo disidratato, ma un freddo
Certo.
cane. Ed è stata una maratona bellissima, perché tra l'altro ho anche vissuto quella che poi tutti mi hanno sempre detto, la
Il
barriera,
muro,
il muro del
certo.
38°
Sì.
chilometro. L'ho vissuto in pieno ed è stata una cosa incredibile, tra l'altro bella da affrontare oggi a distanza di tempo, bella da affrontare perché è un momento in cui corpo e mente si distaccano, cioè non sei più uno solo. Hai la mente che ti dice: "Cazzarola, vai", hai il corpo che si è completamente bloccato. E lì o arriva lo shock, in quel caso è stato il mio amico che appunto mi ha tirato una botta dietro la schiena quasi da onda d'urto, oppure di solito ti viene da vomitare perché c'è questa distanza corpo-mente che ti dà nausea e ti porta a piegarti e a vomitare. E lì di solito poi potresti anche rischiare di fermarti. Peccato che ti mancano 5 km, 4 km e
Certo,
sei arrivato.
con
Però
38
sensazione bellissima.
chilometri sulle gambe.
con 38
Immagino.
chilometri sulle gambe, di freddo e di pioggia.
Sì.
E per cui, insomma, veramente una bellissima esperienza. Lato professionale, il percorso non è, diciamo, simile a come ho iniziato a correre in particolare, però per me è sempre stato, ecco, una maratona con una serie di cambi di, adesso la dico da start-up, di pivoting, perché io ho iniziato che, voglio dire, ho iniziato a programmare che avevo 8 anni, perché ho avuto la fortuna di avere uno zio che mi insegnò a programmare sotto l'ombrellone al mare durante la famosa pausa del dopo pranzo, quando mia mamma mi diceva: non ti puoi fare il bagno dalle 2 alle 4 perché hai mangiato. E io in quelle 2 ore non sapevo che fare, ancora non ero sufficientemente grande per andare a rimorchio sulla spiaggia, per cui
Al
a
posto che giocare a biglie, hai
posto di
deciso di.
giocare a biglie mi mettevo vicino a mio zio e ho imparato a programmare in Clipper, che è una roba vecchia come il mondo. Però questa cosa mi è sempre rimasta, finché lì conosco poi il Basic, faccio il mio primo gioco di astronavi a 14 anni, comincio a capire che mi piaceva in qualche modo trovare il modo di guadagnare, per cui mi sono inventato le cose più disparate nel mio percorso per, diciamo, crearmi, diciamo, l'opportunità di avere dei soldi da spendere in tecnologia, ovviamente sempre. Per cui ho iniziato facendo una sperimentazione incredibile in due business che ancora oggi mia mamma mi dice: ma come ti guadagnavi quei soldi? Uno era andare a Porta Portese la mattina, il mercato di Roma, comprare i floppy da 7,20. A casa mi ero fatto un contravo, una colonna e una fiamma ossidrica, un meccanismo perfetto per bucarli esattamente al lato opposto del primo buco. Con quel buco diventavano da un mega 4 all'epoca, solo che quelli da un mega 4 costavano ancora tanto, quindi io bucavo quelli da 7,20, li portavo al mercato subito 2 ore dopo averli bucati e guadagnavo praticamente quasi il doppio di quello che avevo comprato la mattina all'alba. Secondo business era un po' più borderline, devo dire, quando uscirono i negozi di noleggio di giochi, di videogiochi. Non so, forse tu sei giovanissimo, ma c'erano i negozi che ti noleggiavano le cartucce per il Neo Geo, per il Sega e via dicendo. E io avevo scoperto che attaccando praticamente la seriale di questi giochi a cartuccia su una porta COM, diciamo, dei vecchi PC, potevi riversare il contenuto, quindi io che facevo? Andavo, mi noleggiavo il gioco, arrivavo a casa, scaricavo sull'hard disk, gli riportavo il gioco, nemmeno lo pagavo perché entro un'ora non lo pagavi, però mi ero fatto il backup dei giochi, diciamo, sul PC di casa, e quindi ero diventato il
Certo.
pusher degli amici di scuola, mi portavano le cartucce. Poi inizio a studiare, faccio prima geometra, quindi come vedi non c'entro nulla con l'informatica, perché avevo un nonno che voleva che io facessi geometra. Poi studio ingegneria, nel frattempo mi affascina internet, inizio ad andare su internet, faccio due siti internet che mi hanno in qualche modo formato sul web. Uno si chiamava tornei.it perché organizzavo tornei di calcio a 5 a Roma, poi in Italia con questo sito, poi dato via anni dopo. Da qui è nata Fubless, tra l'altro, insomma c'era una delle persone dei ragazzi che hanno fatto Fubless, erano partecipanti lì, altri ragazzi che hanno fatto altre piattaforme, insomma ho conosciuto ragazzi che poi dopo hanno fatto altre piattaforme. E poi avevo fatto un sito, inizialmente si chiamava tecno.it, tutti chiaramente
Tutti
penserebbero a
domini
tecno.
estremamente popolari. Cioè, adesso probabilmente.
Tornei.it ce l'ho ancora.
Ah, ok.
Tecno.it no, non è stato venduto, però mentre tutti penserebbero a tecno in quanto tecnologia, la verità è
Ma
che
tu
io stavo
musica
pensando alla musica
intendevi? Non
tecno.
ci credo.
Era musica tecno, quindi in quel caso era musica tecno.
Certo.
E poi questo sito, insomma, mi rese un po' famoso, diciamo, ma famoso inteso come ricercabilità online, tanto che all'inizio del 2000 mi chiamò, mentre facevo ingegneria, mi chiamò la Altran Technology, un'azienda di consulenza. Io non avevo mai pensato alle società di consulenza perché nella mia testa c'era ingegneria, architettura, geometra, insomma, studi di architettura. Invece mi trovo a lavorare per 2 anni in ESA su un software per il calcolo balistico di un lanciatore per lo spazio, e lì ho lasciato l'università.
Dove in ESA?
In ESA, sì.
Ah, ho appena fatto un'intervista con il Head of Mechanical Engineering dell'ESA,
Ah, fantastico.
che mi ha illuminato su esplorazione spaziale da un punto di vista estremamente filosofico, tecnologie che
No,
implementano per i
pazzesco.
viaggi. Sì.
Considera che io
Quindi.
lavoravo, facevo un pezzettino, io facevo un pezzo di software che era il calcolo balistico del Vega, che è stato un lanciatore per lo spazio, si occupava di calcolare, diciamo, traiettorie e stadi diciamo, nel viaggio verso lo spazio. Ma era proprio un pezzettino di software rispetto a questa cosa mega galattica di progetto. E la cosa è stata interessantissima perché veramente personalmente Credo che sia stato il progetto più grande in cui io abbia partecipato, con una microscopica parte,
A livello di impatto
a
del
livello di
progetto,
impatto, perché bene o
certo.
male, sai, anche quando ho lavorato per banche, per grandi
Sì,
brand,
sì, 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 sì.
comunque hai progetti che hanno una rilevanza maggiore, ma quando tu vai a lavorare per una roba di questo tipo, cioè
Sì.
l'impatto è microscopico, cioè non ti rendi conto proprio che sei un granello in un progetto che ha una
Sì.
complessità
Certo.
gigantesca. Poi da lì, insomma, fatto diversi progetti finché sono successe tre cose in contemporanea, tutte più o meno intorno al 2010. La prima è che nel 2010-11 nacque Indigeni Digitali, che era questa associazione che io fondai all'epoca, che diventò grandissima a livello italiano. Contemporaneamente nel 2010 nasce mio figlio Mattia. Contemporaneamente nel 2010 nasce IQI a tutti gli effetti come principio d'azienda, perché da una parte volevo fare qualcosa di bello per mio figlio, dall'altra sentivo che c'era il momento giusto di mercato, perché avevo appena fatto un'app, una delle prime, anzi per me la primissima, prime app, forse che in qualche modo vidi crescere, perché mia moglie, sempre il famoso ingegnere di qui sopra, che mi ha incentivato a studiare poi nel 2005 scienza della comunicazione e marketing.
Ah, ok, infatti mi mancava il.
No, nel 2005 inizio a studiare
Ok.
scienza della comunicazione e marketing, ma lascio nel 2010 senza finire perché appunto il figlio, l'azienda e un po' altre cose. E praticamente faccio un'app che gestiva il life management di mio figlio, perché mia moglie ingegnere voleva che io memorizzassi tutte le pappe, le cacche, i pannolini, le febbri, e io invece di fare un praticissimo Excel, un foglio di carta, faccio un'app. Facciamo questa app, l'app va online, mi fa 200.000 download, praticamente prevalentemente in Cina, decido e capisco che questa cosa poteva essere il mio mestiere, quindi nasce IQI. Nel 2016 vendo insieme a mio fratello il 51% dell'azienda ad un gruppo quotato in borsa B, nel 2021 vendiamo il 100%, quindi l'anno scorso abbiamo venduto il 100%, oggi
Però tu
sono
continui a.
attualmente ancora un dirigente dell'azienda che ho
Ok.
fondato, all'interno di questo gruppo che ci ha comprato e che è stato poi a sua volta, pochi mesi dopo, comprato da un gruppo ancora più grande, quindi un'operazione nell'operazione. E nel frattempo ho iniziato a fare altro perché non so fare il dipendente, questo adesso lo ammetto, la mattina quando mi sveglio non sento quella, diciamo, fibrillazione per cui ho bisogno di avere dei diversivi progettuali. Che dipendono da me, questa, o meglio,
Sì.
prevalentemente da me, visto che poi il mercato ci mette di suo, chiaramente.
Ma cos'è che ti piace? Cioè di fare. Allora, io sono estremamente allineato. Io adesso sto facendo mi sto un po' facendo le ossa in una multinazionale, lavoro in Salesforce e a
Ah,
lungo
fantastico.
termine. Sì, che come cultura aziendale, persone che sto conoscendo e anche a livello di hard skills, devo dire che mi sto esponendo a un mondo che secondo me in futuro potrebbe. Hanno appena lanciato l'integrazione di intelligenza artificiale nel
Einstein.
CRM, bravissimo Einstein. Quindi hanno fatto NFT Cloud. Quindi ogni volta che c'è un grande trend sul mercato, sono i primi a cercare di adattarsi a questi nuovi movimenti. Quindi mi sento parte di qualcosa. Qualcosa che va un po' al di là di un semplice CRM, un semplice cioè prodotto SaaS, però secondo me il fulfillment di fare qualcosa di tuo, di dare lavoro a persone, di portare la tua missione al mondo e creare un valore un po' più concreto, penso sia la cosa più.
È assolutamente questo, Martino. Guarda che poi per quanto mi riguarda fa coppia con un'altra mia grande passione che è quella dell'insegnamento, no? Dal 2000 ho sempre, diciamo, cercato di insegnare, poi è una parola molto più grande di quella che sento addosso, no? Nel senso che più che altro cerco di trasmettere quello che ho imparato o di
Condividere. Sì.
Ma
To
guarda, di dare un give back, cioè io
give back. Ok.
mi ritengo fortunato ad aver avuto dei manager, delle persone incontrate nel percorso che mi hanno insegnato cose che in qualche modo hanno addrizzato il tiro della mia crescita, no? E questa cosa, sai, se non l'hai avuta o se non hai avuto la capacità di intercettarla, è qualcosa che rischi di non poter ridare indietro, no? Invece, secondo me, quando l'hai avuta, dal mio punto di vista è sensato ridarla indietro alle persone, al mercato, ai giovani che vengono. Per cui il concetto di insegnare, che in qualche modo cerco di portare avanti da anni, nei master, nell'insegnamento universitario, nelle cattedre che ho avuto, ma anche in corsi più piccoli con ragazzi in parrocchia ai quali magari faccio sensibilizzazione al digitale o cose di questo tipo, Non è perché voglio fare l'insegnante, inteso io sto qui sopra, voi siete qui sotto, no? È proprio un concetto di condivisione di conoscenza e di esperienze per dare magari a qualcun altro la possibilità di cogliere queste esperienze e accelerare un processo magari di crescita, di intuizione, di sviluppo di qualcosa che ha fatto. E queste viaggiano insieme, cioè il fare impresa, io dico sempre che il fare impresa la puoi fare in tre modi, no? La puoi fare per iperspeculazione perché hai la fame dei soldi, la puoi fare per un'indole come quella che stavamo dicendo prima, che hai detto tu, no? Il voler costruire qualcosa che abbia impatto, ma soprattutto la puoi fare volendo un impatto e cercando di costruire qualcosa che sia solido o perlomeno sostenibile, no? Ecco, io mi trovo nel terzo, diciamo, caso, non sono il grande speculatore, tanto è vero che non ho fatto un unicorno e non ho mai ambito a fare l'unicorno, ma a fare una realtà che potesse lasciare il segno in termini di costruzione, di persone che sono cresciute dentro, che ha fatto progetti in qualche modo funzionanti e utili al mercato.
E in un settore che ti piace, non necessariamente il settore che va in quel momento, che ha un... è quella la cosa.
Guarda, noi abbiamo, figurati, noi abbiamo iniziato facendo progetti nel mondo del retail, quindi
Ok.
sai, grandi e-commerce, loyalty, mobile commerce. Poi 6 anni fa ebbi l'intuizione al mare sotto l'ombrellone di fare un'analisi di quanti club in Italia avevano un'applicazione mobile. Ma sai, una cosa fatta proprio da
Club di
cellulare,
calcio?
club di calcio.
Ok.
E ti parlo di 6 anni fa, praticamente uscì fuori che c'era un solo club 6 anni fa che aveva un'applicazione mobile in Serie A. In Serie B ce n'era uno. E quindi dico, ma cavolo, ma io ho fatto 500 applicazioni, non ho fatto un'applicazione nel mondo del calcio, sono sportivo. Facciamo un report, lo faccio uscire su un po' di PR e questa cosa esce su tutti i giornali, no? L'arretratezza del digitale e quant'altro. Questo ci ha portato un po' i riflettori addosso, abbiamo iniziato a porci in modo progettuale nei confronti del mondo dello sport italiano. Ed è da lì poi che vedi è nata anche poi l'interesse di scrivere nel piano Covid il libro sulla Sport Digital Transformation, su farci una unit verticale. Oggi lavoriamo con diversi club, federazioni, atleti. Però ecco, anche lì vedi, riuscire a portare la visione e l'approccio in un contesto che stava agli albori della trasformazione digitale, anzi forse alla preistoria, nemmeno agli albori, è stato un qualcosa di bello, faticosissimo, perché tra l'altro è un'industria, lo sport, bellissima, non parlo lato utente, parlo lato dietro le quinte, bellissima perché vivi i grandi eventi, la grande organizzazione, il grande sport, ma difficilissima perché è un'industria fatta di poltrone, politica, relazioni, cultura di un certo tipo, no? Per cui sai, anche piano piano riuscire a scardinare un pochettino questo contesto, fare dei progetti che cominciano a essere visibili, riuscire a rendere una volta un club più piccolino, poi uno un po' più grande, uno un po' più grande, fino addirittura in qualche modo ad aver segnato una serie di tasselli pre-progettuali che oggi posso vantare tranquillamente di aver battezzato, che sono, vedi, lo sport 4.0, cioè sono stato il primo a parlarne 7 anni fa in un evento, la gente mi guardava come un pazzo spiegando che era l'integrazione del marketing 4.0, dell'industria 4.0, che avremmo avuto dati, sensori, telecamere. Poi la Sport Digital Transformation, quando ho battezzato questo termine, ma la digital trasformazione dello sport, ma sarà, non sarà, invece oggi fa parte anche del piano economico, voglio dire, di CONI, sport e salute, un altro po', nelle varie voci, fino a tematiche come quelle più attuali che sto discutendo spesso, che vanno dall'importanza dei diritti riappropriati da parte dei club o comunque delle federazioni per arrivare ad avere gli OTT privati, insomma, del club, e sta succedendo, non so se hai visto FIFA e
Certo.
quant'altro. E adesso il tema della blockchain, che è una cosa che tutti mi dicono: no, ma Fabio, ma non avverrà mai. Io sono un fautore di una tematica, in particolare su questo tema. Hai visto che oggi si parla di token, fan token, no? Da una parte ci sono i grandi exchange che hanno i fan token con dei pezzettini di diritti appropriati per sponsorizzazione, dall'altra parte c'è il club con il resto del diritto. Ecco, questa è la situazione peggiore per far sì che si sviluppi un mercato di fan token e di tutta quella che può essere l'economia intorno alla blockchain applicata ad un club e ai diritti, perché nessuno dei due ha tutto per poter far tutto, cioè uno c'ha il diritto ma non c'ha la tecnologia, l'altro ha la tecnologia ma ha un pezzettino del diritto. Se tutto questo fosse da una parte sola, quindi o il club si dota di una sua tecnologia blockchain o l'exchange si compra un club, tu avresti un virtuosismo integrale per poter fare cose che oggi non si vedono e che darebbero tra l'altro spazio per creare dei modelli virtuosi di sostenibilità economica che oggi spesso non si riesce più a raggiungere,
Certo.
perché potresti sviluppare e capitalizzare tutto al massimo, quando oggi invece è tutto un po' frammentato, in licenza, licenzietta, sponsorizzazione, controsponsorizzazione. Qui c'è tanto spazio per di cosa fare.
Certo, e parlando sempre dello sport 4.0 e della trasformazione digitale, io quando penso a queste due terminologie penso a tutto quello che c'è di fan engagement, di usare grandi mole di dati per prevenire gli infortuni, per esempio. Hai menzionato tu prima lo sport MarTech. Tu che tipo di faccettature dello sport 4.0 stai approfondendo in questo momento?
Guarda, allora, noi come azienda stiamo portando avanti tantissimo due tipi di progettazioni già da un po'. Da una parte quella tecnologica e infrastrutturale, che poi vuol dire andare ad integrare servizi terze parti, nuove tecnologie e quant'altro. Cioè, il problema più grosso che abbiamo intercettato nel mondo dello sport è legato alla frammentazione architetturale e tecnologica. Cioè, all'interno dello sport molto spesso, essendoci un'attenzione maniacale al campo e non all'intorno, vengono sottovalutate tutta una serie di competenze che sono oggi invece non più limitrofe o perimetrali diciamo, al campo, ma sono strutturali dei modelli e del DNA dello sport entertainment di oggi, no? Per cui sai, competenze tecnologiche, competenze vere di marketing, non il marketing tradizionale, competenze legali che possono affrontare tematiche di licensing molto più evoluto rispetto a prima, no? Quindi c'è tante competenze nuove. Queste sono sempre state sottovalutate, per cui anche quando i club si sono dotati del sito, dei social, dell'app, del CRM, del ticketing, dell'e-commerce, hanno sempre lasciato in mano a terze parti porzioni di diritto, se non pezzi di infrastruttura tecnologica. Oggi, se tu vai a mettere il naso quindi lì dentro, ti trovi un ecosistema di pezzettini completamente scollegati fra di loro. Peccato che Fabio Lalli, il fan del club, utente, cliente, possessore di magari un abbonamento più che di maglie da collezione o quant'altro, all'interno di questo ecosistema è n volte ripetuto in modo diverso e frammentato. La verità è che questa cosa qui non è possibile, per cui ci siamo posti all'interno dello sport in questa condizione come gli integratori di questo ecosistema, cercando di far ordine tra tutto quello che è front e dialogo verso l'utente e quello che è back, su tutto quello che è integrazione sottostante. Dall'altra parte c'è un secondo fattore, che è quello invece legato al fan, cioè tra il brand e il fan, e lo sponsor ci aggiungono, e quindi le tematiche legate al fan engagement di cui parlavi. Qui, secondo me, parliamo di un altro elemento, cioè noi ci andiamo ad innestare come l'elemento abilitante della sponsorizzazione e della valorizzazione della sponsorizzazione da parte del club. Avendo lavorato in tutte e due le industrie, quello che ci siamo accorti è che molto spesso o il club non è, diciamo, strutturato per dare un'offerta vera di valorizzazione al brand che sponsorizza, o lo sponsor mette i soldi ma non ha capacità di atterrare progetti che possano portarli a casa del valore, per cui rimane tutto aleatorio solo al brand awareness, alla visibilità. La verità è che se io vendo polizze assicurative e sto sponsorizzando, io devo vendere più polizze assicurative. Non è che devo vendere che sono la polizza, l'assicurazione del 1927, perché se esisto dal 1927 probabilmente già mi conoscono. E il tema è che il mio business è vendere polizze.
Sì.
Okay. E questa cosa, secondo me, oggi, dati infrastrutture tecnologiche, meccanismi di engagement integrati, canali, se messi bene ad ecosistema, possono assolutamente funzionare e portare valore.
E oltre alla valorizzazione dello sponsor, un paio di anni fa avevo letto un articolo interessantissimo sulla valorizzazione del giocatore stesso. Per esempio, Kevin De Bruyne che usa un team di data analyst per vedere io che tipo di valore aggiungo al Manchester City, quanto valgo sul mercato e quanto posso far leva su questi dati per magari negoziare un salario più alto.
Certo, Martino, ma questo non è un caso, no? Noi abbiamo iniziato facendo quel report che ti dicevo, che poi ci ha portato ad essere il report del digital in mezzo Europa. Noi oggi analizziamo una roba con 85.000 giocatori e circa 570 club di Serie A e Serie B di tutta Europa. facendo monitoraggio attivo della crescita e degli impatti dei social media, perché l'intuizione qual era 5 anni fa? Era quella di andare a creare un index che potesse dare al club, ma agli sponsor, agli atleti, o comunque a tutti i vari stakeholder, se ci pensi, del sistema, un valore dell'impatto mediatico dell'atleta, ma anche stesso del club, no? Se di fatto oggi un club vale X, non vale più X perché tecnicamente allo stadio o ha i contratti con 25 giocatori di tutto il roster, ce l'ha perché ha un'immagine, ha un'identità, ha dei volumi, ha una fan base, ha un impatto mediatico che incidono sul valore. A maggior ragione l'atleta. L'atleta oggi non è più cartellino, no? Cioè oggi è cartellino e immagine. Non a caso in Italia abbiamo il genio del genio, che dal mio punto di vista è sempre stato De Laurentiis, che è stato il primo a mettersi sotto contratto. Perché? Perché viene dal mondo del cinema ed è il primo che ha capito che l'atleta è l'influencer del club. Se l'influencer ce l'ho di proprietà, non devo comprarlo da terze parti, non devo pagarlo, ma soprattutto mi diventa parte di un ecosistema di potenziamento mediatico che io posso spendermi con gli sponsor, con le iniziative. Cioè, il fatto che il Paris Saint-Germain abbia fatto uno dei roster più grossi mai visti in termini di fan base in vista dei mondiali è semplicemente perché dove si facevano i mondiali?
In Qatar.
Che sponsor c'ha sulla maglia?
Non
Il
ci
Qatar.
posso credere. Sai che
È
non avevo mai
diventata la
fatto. Sì.
piattaforma mediatica più grande mai sviluppata dal punto di vista del calcio, con un ambassador per ogni nazione del mondo, se ci pensi. Cioè, non è un caso che hanno scelto, se tu ti vai a vedere il roster, lo segmenti per nazionalità, non è un roster fatto per il campo, è un roster fatto per i media.
Interessantissimo. Sai che non avevo mai fatto questo collegamento. Ok.
Loro sono la più grossa piattaforma mediatica aggregata mai fatta. Loro raggiungono, se non mi sbaglio, 1 miliardo di fan base. Quindi, voglio
Certo.
dire, sono numeri, sono numeri veri.
E adesso com'è che stanno? Stavi parlando di società italiane, soprattutto nel mondo dello sport, erano quasi preistoriche quando si parla di digital transformation. Piano piano vedi un'evoluzione da quel punto di vista, sono un po' meno scettiche perché vedono il valore.
Ci sono tre fattori che stanno spingendo, diciamo, verso la crescita e il cambiamento. Il primo è stato, diciamo, volente o nolente, il Covid, no? Adesso sembra, dirò una cosa ovvia che si è detta 1000 volte, ci ho scritto un libro, un piano Covid, ma la verità è che nel momento in cui sono andati giù gli eventi e si è tirata giù la serranda degli eventi, i club si sono accorti di essere un elemento debole, perché erano basati 100% sul campo. Non avevano diritti, non gestivano l'archivio media, non avevano una capacità produttiva, non avevano la possibilità di forzare i giocatori nel produrre contenuti nuovi, non hanno più la narrativa pre-evento, evento, post-evento, perché è svanito l'evento, per cui hanno avuto un impatto negativo non indifferente dal punto di vista della capacità di dialogare e rafforzare la relazione con i fan. Ora, se fino a un po' di tempo fa la relazione con i fan era qualcosa di data come condizione sine qua non, cioè c'è a prescindere, no? Perché dopo tutto, voglio dire, abbiamo visto gente diventare credente o aver perso il credo, ma io non credo invece di aver visto un romanista essere diventato sbiadito
Laziale.
dell'altro colore o viceversa, no? Perché?
Certo.
Perché è più forte di un credo in questo caso. Il tema qual è? È che stiamo di fronte a un contesto mediatico, culturale, di intrattenimento che sta cambiando, ahimè, anche questo, un po' perché c'è un disinteresse da formati derivante dal fatto che le generazioni nuove hanno bisogno di formati molto più reattivi e più immediati, ma dall'altra parte viviamo un contesto che ha una capacità di produzione del contenuto e soprattutto una capacità di coinvolgimento dell'attenzione talmente tanto alta che lo sport sta subendo la competizione non più dello sport stesso, ma di altri contenuti. Quando 3 anni fa mi sono trovato con il capo dell'innovazione dell'Atletico di Madrid, mi disse una cosa che è tanto ovvia quanto banale, ma allo stesso tempo puntualissima, no? Lui disse: il mio problema non è se Barcellona o se Real Madrid è in grado di produrre più contenuto di quanto ne produca io, perché tanto il mio utente vede l'Atletico, non guarda il Barcellona o il Real Madrid. Il mio problema è quando la Formula 1, l'NBA, l'NFL sono in grado di produrre un Netflix, Roblox, ok? Sono in grado di produrre contenuti da intrattenimento che non solo fagocitano del tempo di esposizione, quindi se io tolgo del tempo e lo metto da una parte, probabilmente non posso metterlo all'altra, non è che posso passare 24 ore a guardare sport, ok? Ma non solo tolgo del tempo, potenzialmente tolgo parte dello share wallet di spesa, perché se io guardo più NBA, è probabile che io spenda sull'NBA, ma se io spendo per comprarmi una t-shirt di LeBron James, è probabile che non compri quella praticamente di Mbappé più che di un altro giocatore. Per cui il problema dei club oggi non è più solo intrattenere il fan per vendergli più merchandising, è proprio mantenere il fan e ingrandire la fan base per arrivare ad avere una maggior possibilità di conversione, per arrivare ad avere sostenibilità economica, vista la dimensione raggiunta dei grandi contratti dei calciatori. Terzo tema, c'è un tema proprio di necessità di intrattenimento, no? Per cui quando tu capisci che non sei più davanti a un tifoso, ma sei davanti a uno spettatore attivo, tra l'altro, no? Pronto a produrre contenuti e quant'altro, hai la necessità di cambiare radicalmente il modo in cui produci, distribuisci, fai consumare e attivi i processi di interazione e pagamento. Per cui, volente o nolente, ti ci trovi dentro se vuoi rimanere in piedi a dover cambiare questo processo. Quindi, rispondendo alla tua domanda, dove stanno? Un po' più avanti di 6 anni fa, ma molto indietro, cioè tu mi hai detto che lavori in un'azienda che fa CRM, ma e forse siete uno dei CRM in questo momento più diffusi all'interno del mondo del calcio, per esempio, ma se tu prendi la maggior parte delle federazioni, indipendentemente dal calcio, no, che è dove girano più soldi, dove c'è più dimensione gigante, CRM è ancora un tema lontanissimo, anche nel calcio stesso, eh. Io credo che un buon 50-60% del calcio di Serie A, Serie B italiano non ci abbia ancora un CRM. Se tu vai in Europa, tolta l'Inghilterra che sta molto più avanti progettualmente per una serie di motivi che non sto qui a dire, tolta l'Europa e tolti i grandissimi club, no? Il Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atletico Madrid, il Bayern di Monaco, il Borussia Dortmund, tolti i grandi, il resto sta decisamente più indietro. Questo quindi c'è spazio, c'è tantissimo spazio per fare cose. Poi la complessità, come tutte le industrie, poi è la cerchia
La
dell'industria.
nicchia, sì. Fabio, hai menzionato il Covid e la pandemia, e c'è chi durante il lockdown si è riempito la cucina di farina e è diventato panettiere o pizzaiolo. Io invece ho fatto una mezza maratona intorno a casa mia. Tu invece hai colto questa opportunità per confrontarti con i migliori in ogni campo attraverso 57 interviste nel corso di 2 mesi. Ci racconti questo tuo viaggio attraverso queste testimonianze che ho trovato molte diverse fra loro, ma accomunate dalla stessa visione di opportunità e rinascita in questo difficile momento che tutti abbiamo vissuto.
Allora, come tutti, ovviamente, quando ci siamo trovati di fronte a questa situazione che nessuno aveva mai vissuto o comunque pensato di vivere, una delle prime, diciamo, tematiche che ho cercato di affrontare era quella di passare un messaggio di sicurezza ai ragazzi del mio team, alla mia azienda, perché la prima cosa veramente, di cui ho avuto il timore era la distanza, la preoccupazione della paura, in generale proprio del mercato e di quello che stava succedendo. Per cui nel cercare di affrontare questa narrativa interna per motivare, per tenere compatti, per riuscire ad affrontare un qualcosa che era incerto ancora, soprattutto nelle prime settimane, una delle prime domande che mi sono fatto era: cosa succede banalmente? Cioè, in che modo possiamo affrontare questa cosa? Solo che, per quanto possa ritenermi un discreto osservatore, perché se c'è una cosa che mi appassiona è guardare, osservare, cercare di interpretare quello che succede, cazzarola, lo stavamo facendo da casa, quindi non hai l'appuntamento fisico, non stai in mezzo a una strada, non stai in un bar, non sei in un luogo di un evento in cui puoi renderti conto. Per cui, parlando con una persona online che mi disse, e due clienti stessi mi dissero: Fabio, che succede? Come l'affrontiamo? E io ho detto: guarda, non lo so, però posso chiederlo. Lo raccontiamo con più persone che hanno angolazioni differenti e così nasce Intervallo Lungo. Il nome è praticamente estratto dallo sport, no? È l'intervallo lungo del basket, ed era quanto secondo me di più coerente col momento che stavamo vivendo, perché alla fine l'intervallo lungo, se ci pensi al basket, è quando il coach in spogliatoio fa retrospettiva di quello che è successo e potenzialmente prospettiva di qualcosa che non sa come affrontarlo, però cerca di mettere in campo una squadra al meglio per affrontare il secondo tempo, no? Il terzo tempo, il quarto tempo. E praticamente intervallo lungo nasce con questa prospettiva. E ho detto, cavolo, chiamo tutti i giocatori di diverse industrie, stimolo su domande e concetti che ognuno guarderà dalla propria angolazione, cerchiamo di capire cosa succederà dopo. Ora, non ti nascondo che adesso a distanza di tempo più persone hanno letto intervallo lungo, rivisto i video, no? Sai, vederli 3 anni dopo, detto che a me questi giorni mi è capitato di rivederne uno perché mi serviva per ragionare su una cosa, ma anche un po' emozionato, perché sai, lì c'era un mix tra timore, emozione, capacità di vedere un'opportunità di qualcosa che stava cambiando, voglia magari di mettere a terra cose, però vederlo oggi a distanza di 3 anni è wow, cioè abbiamo passato veramente un momento veramente complesso, complesso, e qualche cosa di quello che è stato detto si è avverata, qualcosa di quello che abbiamo detto ovviamente non si è avverata. Certo è che alla normalità in parte ci siamo tornati, ma ci siamo portati dietro un po' di segni positivi e negativi che secondo me ci hanno in qualche modo cambiato la direzione. Vedi, al mondo dello sport, volente o nolente, ha cambiato alcune necessità. Vedi il retail, no? Se quanti brand hanno chiuso la serranda, non avevano l'e-commerce. Oggi trovamene uno di questi che non sta lavorando per mettersi un e-commerce. Quindi, voglio dire, è stato bellissimo, un momento pazzesco. Non ti nascondo che mi piacerebbe rintervistare tutti e 57, mi è stato pure proposto da qualcuno di rifarlo, per fare retrospettiva. Cioè, oggi, a distanza di 3 anni, dire, ok, ci eravamo detti questo, facciamo di nuovo retrospettiva su questi 3 anni e cosa potrebbe succedere. Perché adesso magari lo facciamo con una mentalità apparentemente più lucida perché non siamo sotto stress da un problema, no?
Certo, e lì al posto dell'intervallo sei più sul post partita, però
Bravissimo.
puoi analizzare quello che è successo. Sai che è una bella idea? Potrebbe essere. No,
Sì, ma
bello.
guarda, me lo stanno dicendo un po', ti ho detto, un po' di persone, pure qualcuno di quelli intervistati. È
Ok.
il tempo, perché comunque lì avevamo paradossalmente il tempo di fare delle cose che adesso ripresi dalla, diciamo, corsa, rimettere in pista cose. Poi personalmente non ti nascondo che a me ha lasciato un segno sull'equilibrio maggiore, eh? Cioè io prima ero spostato su Milano, un po' più lontano dalla famiglia. Oggi, ecco, queste cose non le rimetterei in discussione.
Okay. E hai detto che tutte queste interviste sono nate con l'obiettivo di stimolare, rassicurare il tuo team. E anche da quello che dicevi prima della cultura del coaching, sembra che tu dia tantissima importanza a questo lato del well-being aziendale. E in una società come Iqui sembra che la creatività sia la colonna portante di tutto questo. Quanto è importante per te?
Guarda, per me è sempre stato importante, poi è difficilissimo, no? Ti dico, Massimo, perché allora ci sono fattori differenti che abbiamo vissuto da impresa, no? Io venivo da aziende tradizionali, quindi quando ho fatto la nostra azienda, portare un meccanismo d'azienda, diciamo, un po' più smart, un po' più pop, più distribuito, perché inizialmente i primi anni noi non avevamo nemmeno l'ufficio, quindi lo smart working, o meglio il remote working, lo facevo totale. Nel 2010 con tutti i ragazzi che lavoravano con Iqui, per poi avere dopo la sede, non è facile quando venendo da aziende tradizionali ho fondato Iqui e cercavo di portare in Iqui quello che io non avrei mai voluto delle aziende tradizionali, per cui la frutta fresca invece che la macchinetta tradizionale, i massaggi in ufficio che, voglio dire, a chi programma sono utilissimi perché comunque ti porta ad avere un certo tipo di postura e via dicendo, no? La sala riunioni con i cuscini invece che le sedie per abbattere degli schemi e delle distanze fisiche, questa cultura degli eventi, dei 2 eventi l'anno in outdoor totale per far sì che si amalgamasse il team, sono tutte cose bellissime, costosissime da azienda, lo dico, no? Perché comunque mantenere questo tipo di status quo, di modello è costoso. E
E poi è
diverse
difficile
persone.
anche capire il valore aggiunto che viene, perché è difficile da misurare.
Assolutamente sì, ma ti dirò che non è solo un tema da misurare lato azienda, anche lato utenti, perché se io prendo persone che vengono da aziende tradizionali, magari di una fascia d'età che hanno vissuto l'azienda tradizionale, vedono in questo il nuovo, ma il nuovo inteso come ragazzo giovane che ha come benchmark Google, Facebook, Netflix e via dicendo, questa roba è naturale. Per cui non è nemmeno percepita come valore.
Ok.
Per cui, vedi, allora, dal mio punto di vista è fondamentale, no? Io, per esempio, sono uno di quelli che non crede nel full remoting. Cioè, per me esiste la gestione remotizzata totale, non a caso sono a casa oggi, come tante volte, però secondo me la componente fisico-chimica della vicinanza, del colpo di intuito, dell'odore della pelle, dell'ascolto passivo mentre tu sei in call e io no, del parlarci, diciamo, in momenti differenti. Sai, adesso se parli di queste cose sembri il pazzo che rivuole la gente in ufficio, no? No, io non sto dicendo che voglio la gente in ufficio oggi, probabilmente in ufficio bisogna andarci con uno scopo diverso, però secondo me la prossimità fisica per rafforzare determinate dinamiche di team, secondo me è fondamentale, no? E se si banalizza tutto al ma tanto abbiamo uno strumento, possiamo lavorare a distanza, ci vediamo in video call, non è solo questo, cioè per me non è solo questo. È un po' come, guarda caso, quando vai a correre, no? Io posso correre per conto mio e tu per conto tuo, facciamo due sessioni pazzesche. Perché quando corriamo insieme andiamo più forti tutte e
O su una ma in una maratona sembra che ci sia
due.
benzina in più, è
La
pazzesco, è la
spinta, c'è un
spinta.
flow, c'è un flow.
Esatto,
Cioè, il
c'è un
problema è
flow.
che quando sei dentro al flow, che vale per la musica, no? Vale
Sì.
per lo stare insieme, vale per una serata bellissima di
Certo.
risate. Perché se siamo le stesse persone, siamo in una serata bellissima, ma da remoto, come durante il Covid, dopo un po' ti fai due palle così come il Gabibbo. Perché non c'è quel flow, non c'è l'empatia, non
Sì.
c'è quella relazione, l'odore, il
Sì.
gesticolare da vicino, no? Ci vediamo solo fino a qua o fino a qua, per cui.
E non sai quanto mi renda felice questo tuo concetto, perché io dopo 2 anni e mezzo di remoto, perché il mio team lavora ad Amsterdam, il
Certo.
headquarter di Strategy Nord Europa è ad Amsterdam e io lunedì tra 5, no, tra 4 giorni mi trasferisco ad Amsterdam per lavorare in presenza dopo 2 anni e mezzo. Ovviamente sono andato un po' per lavoro e sono contento che tu sei allineato con questo equilibrio.
Ma guarda, secondo me hai detto bene, è proprio equilibrio, no? Cioè, voglio dire, lavorare da soli è bello perché ti permette di avere un po' come a casa mia, la sedia, due monitor, cose, i tuoi, diciamo, comfort di contorno, no? Se non addirittura da papà, lo dico, poter vedere Mattia che torna da scuola, vedere Chiara che si sta allenando dentro casa per recuperare dopo un infortunio, insomma, vedere cose che quando sei solo a distanza non puoi fare. Però stare a casa ti fa perdere tantissimo dal mio punto di vista di relazione, di empatia, ma anche di un'efficacia, che non è l'efficacia, che questo è l'oggetto poi della discussione che trovi anche online, no? Non è quell'efficacia fatta di faccio due task in più, o scrivo tre righe di codice in più, o ho mandato due mail meglio. Quell'efficacia risolutoria derivante dalla comprensione anche passiva che tu hai del tuo collega, del suo modo di pensare, del suo modo di agire, del suo modo di vedere, che non hai solo a distanza, non la puoi acquisire nemmeno se passassimo 12 ore costanti in video call mentre io lavoro e tu lavori. Non succede.
È vero.
Perché non vedo le tue mani, non so come agisci, non riesco a immedesimarmi in alcune dinamiche. Poi ci sono i talebani dell'iper remote working, dell'iper razionalizzazione del lavoro a task. Il problema è che non si accorgono che si stanno automaticamente trasformando nelle famose tute blu dell'industria, ok? Dove la gente fatta di processi non guardava più quello che c'aveva a fianco perché stava lì solo che metteva lo stampino.
E quelle sono le stesse persone che parlano di work-life balance, perché se a te piace il tuo lavoro, stai con le persone, parli anche delle tue passioni, delle cose che ti piacciono, lavoro e vita, work-life, diventano la stessa cosa, perché alla fine non è che dopo il lavoro inizia la tua vita, se stai con le persone e fai qualcosa che ti piace, puoi anche trovare piacere lavorando.
È ovvio che quello che dici funziona quando c'è una cultura trasversale ben settata, no? Perché
Quello è
sennò è
vero.
facilissimo ricadere nel lavoro, nell'orario, nel tempo speso in ufficio. Ok, quindi questa cosa bisogna sicuramente tenerla in considerazione, no? Siamo umanamente macchine sbagliate, no? Perché ricadiamo
Sì.
spesso negli errori e ogni tanto non impariamo. Quindi oggi ci siamo distanziati, abbiamo imparato a lavorare a distanza, adesso sta ricominciando l'esigenza di rivederci, ma io sono sicuro che se ci riposizionassimo allo stesso modo di lavoro di 5 anni fa, di 4 anni fa, dopo poco risaremo alla frustrazione del lavoro, diciamo, rifocalizzato lì dentro, richiuso. L'equilibrio, sai cos'è? Guarda, ho messo un post qualche giorno fa, no? L'equilibrio è quella cosa sbagliata in cui nel momento in cui sei in equilibrio e cerchi di mantenere l'equilibrio, vuol dire che non stai più facendo qualcosa che ti cambia o che ti permette di crescere, no? Quindi noi dovremmo cercare costantemente il disequilibrio, ok? Perché è nel disequilibrio che tu cerchi un equilibrio nuovo. Per cui sembra un gioco di parole, sembra una follia, però la verità è che quando tu sei esattamente in equilibrio, ok? Vuol dire che non stai facendo più qualcosa di nuovo che ti stimola e che ti porta fuori dalla zona di comfort.
Certo.
Quindi
Sì.
c'è da lavorarci, però ecco, voglio dire, abbiamo fatto dei passi da gigante, secondo me, in alcune direzioni post-Covid, abbiamo perso tanto in questi anni, però secondo me abbiamo acquisito intanto, no? Io lo dico da tecnologo, futurologo, come mi definisce qualcuno, secondo me l'accelerazione che abbiamo avuto dal punto di vista dell'adozione digitale è stata pazzesca. Non c'è dubbio che abbiamo un altro problema adesso di fronte, che questa adozione pazzesca ha fatto perdere consapevolezza del controllo a tante persone, per cui tutti ci si sono buttati senza avere più, come posso dire, ancora quell'alert che prima avevamo, prima del FOMO, del timore di qualcosa di diverso, no? Cioè adesso siamo esattamente al contrario, adesso ci buttiamo direttamente dentro al digitale per paura di rimanerne fuori, senza pensare però che l'effetto FOMO ci sta portando esattamente al problema perché non stiamo più ragionando sul problema. Per cui,
Certo.
cioè, prima avevamo troppo timore per cui rimaniamo indietro, adesso facciamo troppa accelerazione perché ci buttiamo dentro senza comprendere. Vedi le aziende che hanno investito in stronzate NFT solo per
Sì.
poter accelerare, no? La verità è
O
che
adesso in intelligenza artificiale sembra che tutti i venture capital al mondo investano in qualsiasi cosa che abbia AI nel pitch.
allora, paradossalmente ti dico, per quanto sono uno di quelli che parla di metaverso, NFT e quant'altro, ti dico, sulle AI, nel momento in cui il ChatGPT di turno ha aperto il concetto di API e sta dando un boost a questa cosa, siamo esattamente come nel 2009, anzi 2008, quando Steve Jobs presentò l'App Store. Perché presentando l'App Store lui diede al mercato l'opportunità di pensare progetti completamente nuovi da portare in app. Adesso abbiamo l'opportunità di integrare dei meccanismi di AI all'interno di qualsiasi processo, perché non ce n'è uno di un qualsiasi tipo d'azienda in cui questa cosa non potrebbe essere utile. Per cui siamo esattamente come al 2008, in quel momento in cui c'era un'app per tutto, oggi avremo un'AI per tutto, oggi nei prossimi anni, con un'esplosione di nuova creatività e progettazione che è enorme, 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 enorme. Cioè, secondo me è anche sottovalutato questo tipo di momento rispetto invece a NFT, blockchain, metaverso che
Certo.
hanno dei meccanismi evolutivi ancora, diciamo, limitati da altro, no? Infrastrutture tecnologiche, hardware, normative nel caso della blockchain, crypto e quant'altro, e quindi c'è ancora tempo prima di questa maturità. Ma le AI, secondo me, siamo di fronte alla wave che definisce lo stesso momento in cui è entrato l'iPhone, lo stesso momento in cui è entrato internet
Certo. Esatto.
nel
No, ma sono
2000.
d'accordo con te. Anche il mobile. Tutti, sono tipo, anche secondo me, la mole di impatto che avrà sul mondo del lavoro,
Sì.
sulla produttività, è quella, però al tempo stesso vedo che magari i
No,
VCs.
troppo, troppo.
Esatto, troppo. Cioè,
Sì, quello
questo
sì.
FOMO si nota veramente tanto. Cioè,
Sì.
non fanno attenzione all'evaluation, a prodotti di qualità. È un po' un investo in tutto ciò che cammina e spero nella nuova Google. Torniamo all'esempio del
Quello
2000.
è il betting, no? Cioè,
Esatto,
l'investimento è quasi
esatto,
betting, no?
esatto, esatto.
Scommetto
Sì, sì,
prima
sì,
che
sì.
arrivi qualcun altro, perché così almeno con qualsiasi
Certo.
cosa ci ho messo dentro, se parte prima sono partito a volo. E ci sta,
Certo.
fa parte del gioco, ma cioè alla fine non ce ne siamo accorti, ma è successo anche prima, con i social uguali, quante piattaforme social sono morte che
Sì.
sembravano la nuova Facebook, o quante
Certo.
app sono morte perché dovevano essere il nuovo WhatsApp.
Certo.
Ci sta, solo che adesso paradossalmente questa cosa sta prendendo delle curve d'accelerazione
Sì.
mostruose, mostruose.
E invece Fabio, da quando hai iniziato il tuo percorso imprenditoriale, c'è stato un errore o un fallimento dal quale hai tratto dei i maggiori insegnamenti?
Una marea, non uno,
Tanti.
una marea, te ne potrei dire una marea, guarda, vanno da scelte di accettare o non accettare, diciamo, alcuni percorsi, poi di alcuni magari posso parlarne, di altri no, alle scelte di lasciare andare persone però invece di provare a trattenerle, alle scelte di assecondare progetti clienti che non avrei dovuto solo perché pensavo di essere d'aiuto e poi trovarmi in difficoltà. ma anche a scelte progettuali, diciamo di cose che potevo far venire dopo, potevo far prima, insomma, ce ne stanno tantissimi, di diversa scala. Ok, ognuno di questi comunque mi ha sempre portato a capire come migliorare progressivamente, no? Perché poi, voglio dire, il mestiere dell'imprenditore non è tanto quello di far solo crescere, anche imparare da quanto ha sbagliato, anche perché non esiste il manuale perfetto dell'imprenditore. Ogni impresa, un po' come una famiglia, con un figlio, ha dinamiche tutte sue, no? Sai, quando fai un figlio, tutti cercano di insegnarti come gestire il figlio, no? Nei primi 6 mesi ti bombardano di come devi allattarlo, come devi dormire, come devi metterlo a dormire, come gli cambi il pannolino, perché se stringe il pugno sta incazzato, se non lo stringe è un bambino felice. Ti dicono di tutto. Ok, sull'impresa è uguale, no? Quando c'hai il primo dipendente, quando non ce l'hai, quando c'è il primo collaboratore, quando stai per fare funding, c'è sempre qualcuno che ti deve insegnare qualcosa. La verità è che l'imprenditore è come il genitore. È di fronte a un percorso di una complessità estrema, di cui non esiste un manuale con una formula magica, ma esiste semplicemente la capacità di rimanere attento a sentire il battito del cuore di quella roba per capire se sta battendo bene. Perché secondo me è questo. Quando ti accorgi che non sta battendo bene, vuol dire che c'è qualcosa che devi cominciare a cambiare o intervenire per far sì che questa cosa migliori.
E tra tutti gli imprenditori con cui hai lavorato, adesso se non sbaglio hai anche iniziato a investire in alcune iniziative, hai notato un comune denominatore tra gli imprenditori più di successo o che hanno avuto più impatto, valore?
Guarda, allora, potrei dirti quella più banale, che è quella che si legge poi sulle slide di qualsiasi investor, quando seleziona, che è il tema, no, del team con la grande passione, ok? No? Si lavora con passione, quindi c'è quel fuoco che arde. La verità è che la passione senza competenza è una roba folle, ovviamente, no? Perché vuol dire che prima o poi deve essere schianto da qualche parte, quindi sicuramente la cosa che mi fa innamorare tantissimo quando oggi vedo dei ragazzi imprenditori, non necessariamente che hanno, e poi non sono di quelli che guarda la roba futuristica, dirompente da unicorno. A me piace l'imprenditore che ha passione sicuramente, perché quello t'accende proprio, nel suo ha competenza. Non riesco ad amare imprenditori che si buttano in contesti, o pseudo-imprenditori che si buttano in contesti dove non hanno competenza, no? È come dire: mi metto a fare la startup che fa i pannolini senza conoscere il problema dei pannolini. Ok, è un problema, no? Cioè, come fai a fare un pannolino se non sai che problema risolve il pannolino? Come devi risolverlo? Perché devo modificare i pannolini? E l'altra è, secondo me, l'integrezza della persona, l'integrità, scusami, l'integrità della persona, cioè quell'equilibrio che io stesso ho sbagliato negli anni, per esempio, di essere riversato completamente al lavoro o essere dedito al lavoro, no? Secondo me l'integrità, è quella capacità dell'imprenditore di, appunto, bilanciare, tornando al tema di prima, non solo il fare impresa, ma anche avere lo spazio personale di studio, di sport, di disciplina. È quello che secondo me porta più lontano, perché vuol dire non eccedere e non avere, diciamo, l'incapacità di gestire l'eccesso, che poi è quella capacità che ti mette magari quell'alert tempestivo quando ti stavi schiantare su un muro, no? E invece l'eccesso, sai, è come l'innamorato pazzo che non si accorge che è tradito, che l'altra non è più innamorata e continua il suo innamoramento finché non prende una facciata, perché proprio viene denunciato per stalking. No,
Certo.
cazzarola, se sei innamorato riesci a gestire l'infatuazione fino al momento giusto, capisci pure quando è il momento di smettere, se c'è qualcosa che sta smettendo, o perlomeno di cambiare rapporto, perché c'è bisogno di sedimentare diversamente o di coltivare diversamente quel battito del cuore di cui sopra. Per cui, ecco, questa, l'integrità e la passione barra competenza sono le due cose su cui piace. Queste sono le due cose che, ecco, ti direi personalmente su cui investirei tanto.
Ok, ecco Fabio, io ti giuro starei qua a parlare 5 ore, però so che hai un po' di impegni questo pomeriggio, quindi volevo chiudere e appena apro il tuo sito vedo questa bellissima frase dell'immaginazione più importante della conoscenza. Lo consideri un po' il tuo motto? Cos'è che hai visto in questa frase che...
Guarda, mi sono innamorato di questa frase tantissimi anni fa, facendo diverse letture, e questa di Einstein, o perlomeno è data da Einstein questa frase. Poi c'è chi dice che faccia riferimento anche ad altri negli anni prima. La verità è che, indipendentemente da chi appartiene, dal mio punto di vista è un qualcosa che mi appartiene, perché per me l'immaginazione è quella capacità di vedere veramente fuori da uno schema e di conseguenza avere l'azione successiva, la possibilità di apprendere. Ma se io apprendo senza avere la capacità di immaginare, non posso, cioè non riesco probabilmente ad attuare cose nuove se non lavorare sull'attuale. Per me l'immaginazione è quella cosa che ti rompe qualsiasi schema davanti e che non ha tempo. Per cui quando tu riesci a ragionare senza tempo, che riesce a guardare lontano, no? Perché se hai il limite del tempo, vuol dire che prima o poi qualcosa scade. Questo qui è, tra l'altro, un problema che anche io in questo momento storico diciamo, sento un alone di questa cosa, un ronzio nelle orecchie, ed è un problema che vivono tanti imprenditori che magari partono come visionari, si danno un tempo lontanissimo, no? Di successo, di scalabilità, poi gli anni per tutti passano, ok? E man mano che passano si avvicina l'arrivo, no? E il tema è che man mano che si avvicina all'arrivo, cominci a ragionare su come devi fare gli ultimi metri e non più a dove sta il prossimo arrivo, ok? Ecco, la differenza tra uno che fa una corsa per finirla una volta, la differenza di un long runner che corre per lungo tempo, sta nel fatto che se corri per una volta puoi arrivare all'arrivo e quindi stai pensando al tempo e ai metri che mancano. Se tu corri per la distanza, per il piacere di correre lontano, non è più il tema del tempo e della distanza, per cui ecco perché l'immaginazione, no? Cos'è distanza? È qualcosa che non esiste, per cui devi andare, 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 andare per illustrare, guardare, ascoltare. Quando tu guardi al tempo e guardi all'arrivo, vuol dire che ti sei dato magari, ecco, l'obiettivo di fare la maratona nella vita per poter dire di essere un maratoneta, ma la farai non con l'obiettivo di traguardare e farne un'altra, ma di contare il numero dei metri e i minuti che mancano al finire di quello strazio. E lì è finita
Certo.
l'immaginazione.
E poi non è neanche qualcosa che fai per te stesso, ma lo fai per lo status, per qualcun altro.
Che
Quindi...
vale la stessa cosa dei numeri per un imprenditore. Se c'è un obiettivo
Esatto. Sì, sì,
numerico a
sì, sì, sì.
tempo, diventa solo un tema numerico, non più un tema di aspirazione, ispirazione per altri.
Certo. Vedo lì un bel pilone di libri, ti consiglio 4000 Weeks, 4000 settimane, che parla esattamente di questo tema. 4000 sono le settimane che abbiamo se arriviamo fino a 80 anni e ha un approccio estremamente filosofico al tempo e al time management, non dal punto di vista di massimizzarlo, to-do list, quasi l'opposto. Esattamente quello che tu stai dicendo, secondo me ti piace.
Lo leggerò, guarda, me lo sono segnato.
Grazie.
Questi qui li ho letti negli ultimi 9 mesi, tra cui ce ne sono due, secondo me, particolarmente belli, che sono L'era della dopamina, che secondo me dovrebbero leggerlo oggi tutti, genitori, persone, noi stessi, una sociologa che parla di l'effetto della dopamina, del digitale in termini di produzione della dopamina, facendo un parallelismo su qualsiasi tipo di dipendenza, sesso, soldi, droghe, dimostrando che abbiamo un problema perché la dopamina che autoproduciamo è più potente di qualsiasi dipendenza che abbiamo mai vissuto.
Certo.
Per cui questo è un problema vero, serio. L'altro libro molto bello è Le macchine di Dio, un libro scritto da una italiana che lavora in Svizzera, una sociologa, che parla dell'impatto dell'intelligenza artificiale come elemento, diciamo, di ravvicinamento tra il futuro e il passato, con degli effetti collaterali su come autoridefiniamo noi stessi in funzione del fatto che potremmo sapere il futuro, no? La verità è che non è vero che sappiamo il futuro, perché ogni volta che sappiamo un pezzetto del futuro, riadeguiamo il nostro praticamente
È vero.
comportamento, creando un effetto di autoaddomesticamento, che è un qualcosa di fortemente deleterio.
Ok, me li segno anch'io questi due e poi facciamo magari un book club, ci scambiamo un po' di idee.
Va bene,
Fabio, guarda,
volentieri.
veramente, chiacchierata fantastica, buona fortuna allora con queste conference che hai.
Grazie.
Continuerò a seguire il tuo lavoro e metterò in descrizione i tuoi libri e tutti i link di cui abbiamo parlato. Quindi grazie veramente.
Martino, grazie veramente a te, è stato veramente un piacere. Non vedo l'ora di risentircela per Ascoltarla da terzo, dai, così mi
Esatto.
autoascolto e mi sento un po'.
Grande, grazie Fabio, grazie
Ciao,
mille,
Fabio, a
ciao ciao.
presto.
Grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Passion Talks. Spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito fino in fondo. Se avete trovato valore in questa chiacchierata, il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione, condividerlo con gli amici a cui pensate possa interessare o condividerlo sui social media. Apprezzo tantissimo il vostro supporto e vi prego di contattarmi direttamente su Instagram o su Facebook se avete feedback o idee per migliorare i contenuti del podcast. Grazie a tutti e ci si rivede al prossimo episodio.